Al di là della notizia, cronache, opinioni, testimonianze, in diretta su 105 Live.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, lungo le notti che del vino son bagnate, dentro le stanze da pastiglie trasformate, lungo le nuvole di fumo di un mondo fatto di città, essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà, è un Dio che è morto
ai bordi delle strade, Dio è morto nelle auto preserate, Dio è morto nei miti dell'estate, Dio è morto, mi han detto.
Alla fine la concessionaria pubblicitaria IGP Deco ha bloccato tutto per motivi deontologici. Eppure gli autobus atei, così li hanno ribattezzati, ovvero alcuni bus che avrebbero dovuto girare per la città di Genova con sul retro scritto la cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non ne hai bisogno, fanno ancora parlare di sé. È stata l'unione degli atei e degli agnostici razionalisti, WAR, a decidere di lanciare questa campagna nella città sede della diocesi che è del presidente della CE, il Cardinal Bagnasco, in scia a quanto già è stato fatto in Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia. Dio non può essere ridotto a uno slogan pubblicitario, né tantomeno un discorso serio sull'esistenza o sulla non esistenza di Dio è qualcosa che possa essere letto dalle fiancate di un autobus, altrimenti il rischio reale è quello di ferire la sensibilità profonda della maggior parte delle persone, sia cristiani sia di appartenenti ad altre religioni, ha detto il Cardinal Angelo Bagnasco, arcivescovo della città e appunto presidente dei Vescovi Italiani. Ma il problema resta. Come deve reagire la Chiesa di fronte a questo tipo di provocazioni? Occorre rispondere per le rime oppure lasciar fare che tanto tutto scorre e tutto passa? Ben trovati, buon pomeriggio, questa è la Radio Vaticana in diretta. Oggi è giovedì 22 gennaio 2009. Abbiamo rubato proprio la parte introduttiva di una bella intervista pubblicata recentemente dal collega Paolo Rodari, che ha avuto l'idea, che noi abbiamo anche rubato trasformandola in idea radiofonica, di rivolgere proprio queste domande a Pippo Corigliano, il portavoce dell'Opus Dei. L'ingegner Corigliano oggi è con noi in onda, lo ringraziamo per questo, ben trovato.
Buongiorno, grazie, buon lavoro.
Abbiamo citato una famosa canzone che raccontava che Dio è morto, canzone trasmessa proprio dalla nostra emittente tanti anni fa, quando la RAI non voleva trasmettere, la canzone che conteneva dunque un messaggio profondo. Forse questo slogan che voleva apparire sugli autobus di Genova non era altrettanto profondo, diceva addirittura che la cattiva notizia è che Dio non esiste, quella buona è che non ne hai bisogno. Ecco, come portavoce dell'Opus Dei, Corigliano, le chiedo, se questa iniziativa non fosse fallita, cosa sarebbe successo secondo lei se quegli autobus fossero andati in giro con quelle scritte?
Guardi, da una parte è un'iniziativa significativa, perché certo c'è una parte della cultura dominante che vuole effettivamente lanciare questo messaggio, però d'altra parte il modo di farlo è puerile, anzi diciamo ottiene l'effetto contrario, tant'è vero che ne stiamo parlando, cioè è una scritta, una provocazione che fa sì che si parli proprio di Dio, quindi ottiene l'effetto contrario, direi.
Ecco, di fronte a iniziative come queste, come dovrebbe reagire un cattolico secondo lei?
Guardi, la reazione dovrebbe essere quella vera di un cattolico, quella di pregare, perché in effetti è quello che incide poi sulla realtà. Però poi per il resto, dal punto di vista mediatico, la cosa che bisogna offrire è esempi vissuti di vita cristiana, perché il cristianesimo in questo momento ha bisogno di un fascino, ha bisogno di essere mostrato in tutto il suo fascino. E chi è che possiede questo fascino sono i testimoni, cioè le persone che vivono di fede. Queste persone sono affascinanti e quindi come tali vanno mostrate.
Ecco, dove nasce però questa cultura del rifiuto di Dio e la cultura dell'anticlericalismo, che in qualche modo è la radice anche di questi gesti?
Certo, la radice remota è proprio, ecco, se vogliamo risalire per esempio al pensiero precedente alla Rivoluzione francese, proprio quello di Rousseau, cioè in cui che vede la Chiesa cattolica l'unico impedimento della felicità che invece il buon selvaggio porterebbe con i suoi istinti e con la sua natura semplice, che invece è complicata dalla morale cattolica. Per cui c'è nella cultura dominante, è rimasto questa specie di slancio missionario, per cui per il futuro rabbioso occorre abbattere la Chiesa cattolica. Quindi c'è questo elemento che ancora è vivo nella cultura nostra, diciamo, europea, tant'è vero che mentre in America, dove invece la matrice fondamentale è di tipo protestante, quindi però comunque religiosa, si può dire il Padre Nostro in 2 milioni di persone, mentre invece non è pensabile una cosa del genere in Europa, proprio per questo tipo di mentalità sottostante, di cui questo sciocco episodio è una manifestazione.
Ecco, può diventare una provocazione di questo genere anche però uno spunto, come lei ci sta dicendo, Corigliano, per cercare di stabilire un dialogo con chi non crede?
Guardi, in questo momento il vero dialogo con chi non crede, ed è quello che chi non crede chiede, è di vedere come si vive felici quando si spera, si crede e si ama. Questo è il vero dialogo che in questo momento c'è bisogno. E in effetti, qualsiasi sia la provenienza di formazione, sia di qualsiasi tipo, basta che ci siano persone che vivano questa realtà, e queste persone oggi sono interessantissime. Quindi i media dovrebbero, indubbiamente, può essere molto utile, per esempio, portare in televisione dei sacerdoti, però in effetti quello che veramente potrebbe in televisione o sui giornali convincere davvero è la testimonianza di chi crede sul serio e vive di fede, come diceva San Paolo. Queste sono le persone oggi interessanti, questo è il dialogo di cui gli atei inconsciamente hanno bisogno.
Ha esperienze, lei come portavoce dell'Opus Dei, proprio di dialogo con non credenti che, pur restando sulle loro posizioni appunto di non fede, hanno voluto dialogare serenamente proprio con i cristiani, con i cattolici?
Beh, in effetti il dialogo poi vero è sempre quello personale. Io personalmente, diciamo, ecco, per esempio Indro Montanelli è stato una delle persone con cui ho profondamente dialogato, Leonardo Mondadori è un'altra persona, e Vittorio Messori ne è un'altra, anche se ovviamente Vittorio è una persona di grande fede, e Ettore Bernabei è un'altra persona, per cui oggi anche con chi ha fede c'è bisogno di dialogare per poter esprimere meglio la nostra fede. Ecco, per esempio Bernabei è uno degli esempi di come un cristiano deve non soltanto essere una brava persona, ma comportarsi attivamente per trasmettere il messaggio cristiano, e Bernabei, secondo me, in questo è un maestro.
Ecco, Corigliano, anche l'opera resta spesso vittima dei pregiudizi culturali anticlericali. La vicenda del Codice da Vinci lo insegna. Come se lo spiega?
Dicevamo prima che nella cultura dominante c'è un'avversione motivata verso la Chiesa cattolica, tant'è vero che è l'unica realtà di cui si può parlare male a man salva, no? Ma è in questo, da questo punto di vista, l'Opus Dei, che rappresenta un apostolato cristiano all'interno della società, della vita quotidiana, no? Per questo tipo di cultura laicista risulta particolarmente antipatica, per cui qualsiasi cosa si faccia anche di positivo viene stravolta, almeno da questo tipo di cultura, e molte volte spacciata per l'esatto contrario di quello che si vuole dire, significare e fare. Ecco, quindi diciamo non mi meraviglia per niente. Ecco, quello che mi addolora è che ci possano essere dei cristiani che credano a queste sciocchezze, a questi miti creati intorno all'opera, come sempre è successo nelle nuove manifestazioni dello Spirito Santo nella storia della Chiesa. Cioè, oggi nessuno parlerebbe male di San Francesco, proprio nessuno, mentre invece ai suoi tempi, incominciando lo suo padre, lo consideravano un pazzo, la maggioranza. Poi c'erano tanta gente che invece, grazie a Dio, l'ha seguito e l'ha capito.
Ecco, però quando quel libro e quel film hanno presentato un personaggio come appartenente all'opera, personaggio che però aveva comportamenti e tratti del tutto non corrispondenti a quello che fa la prelatura dell'Opus Dei, voi non avete reagito scandalizzandovi o strillando?
No, in un certo senso, anche perché grazie a Dio il personaggio era talmente paradossale da non essere credibile, Però la nostra reazione è stata utilizzare la maggiore attenzione dei media che normalmente, per cui normalmente non siamo interessati, interessanti soprattutto, nel senso che i media curano solo ciò che è politico o ciò che è economico o ciò che è molto superficiale, diciamo molto mondano, e noi non siamo niente di tutte queste cose, per cui questo libro ha ottenuto l'effetto di aumentare l'attenzione nei nostri confronti, e quindi noi l'abbiamo utilizzato per spalancare le porte e dire venite e vedete, ecco, in fondo in questo cercando di essere cristiani, perché anche Gesù ai suoi discepoli disse venite e vedete.
Ecco, per cogliere l'occasione anche di questa tentata campagna pubblicitaria atea proprio per stabilire un confronto, una conoscenza, le chiedo, è questa secondo lei un'epoca propizia per il confronto tra credenti e non credenti?
Guardi, in questo momento il confronto che il non credente chiede è soprattutto un confronto, vuol vedere chi la fede la vive. Questo l'ho già detto, ma non mi dispiace ripeterlo, perché penso che sia questo anche un consiglio mediatico, l'unica cosa che questi anni di esperienze mi lasciano.
Cioè, testimonianze.
Ecco, la testimonianza. Quando si vede un padre di famiglia con 5 figli che vive contento, allegro, perché ha fede, no? Quindi senz'altro non gli mancano i problemi, ecco, questo vale di più di tanti discorsi, non che i discorsi siano inutili o i trattati di teologia siano da buttare, però oggi quello di cui c'è soprattutto bisogno è di questo tipo di testimonianze, ha ragione. Sì.
Siamo con Pippo Corigliano, portavoce dell'Opus Dei, lei è con noi in diretta nel giorno in cui a Roma alle 18.30, dunque stasera, presso il Campidoglio, sala della Protomoteca, viene presentato un libro che si intitola José María Escrivá Santo, edizioni Ares, ed è proprio l'opera del postulatore della causa di canonizzazione del vostro fondatore.
Sì, è stata una causa a cui si è lavorato molto, davvero molto, cominciando dal postulatore, ma hanno lavorato tante persone, tanti storici, che è stata alle volte giudicata rapida, però in realtà più che rapida è stata intensa, per cui hanno lavorato contemporaneamente due tribunali a Madrid e a Roma, per cui la documentazione raccolta è stata imponente, e poi io l'ho conosciuto, Monsignore Escrivá, quando lo si vedeva non si aveva alcun dubbio che fosse un santo, quindi il processo è naturalmente necessario, però per chi l'ha conosciuto ho visto un uomo allegro e di grande fede, per cui ecco, si capiva subito che era un santo.
Grazie davvero a Pippo Corigliano,
grazie,
portavoce dell'Opus Dei. Grazie.
Grazie, buon lavoro.
E noi torniamo in studio, torniamo anche idealmente a Genova, da dove è iniziata la nostra storia, sulla vicenda degli autobus con la pubblicità atea, che poi non per decisione proprio della concessionaria pubblicitaria non sono più circolati per le strade del capoluogo ligure. Come ha vissuto questa vicenda la città? Ne abbiamo parlato con un genovese doc che attualmente è il segretario generale dell'Azione Cattolica Italiana, Luigi Borgiani. Ascoltiamo.
Guarda, io credo che la città l'abbia vissuta con estrema tranquillità, estremo buon senso, nel senso che all'inizio c'è stato un po' di stupore, però direi nessun clamore, perché la gente capisce benissimo che oggigiorno ci sono tanti problemi, ci sono anche opinioni diverse, credi diverse, abbiamo credenti e non credenti per i quali si lavora tutti verso un reciproco rispetto senza alcuna contrapposizione e anche con la convinzione che i problemi sui quali dobbiamo interagire sono soprattutto quelli di una convivenza basata sul dialogo e non sulla contrapposizione. Ecco.
Quindi è sembrata un po' una esasperazione mediatica, un po' una strumentalizzazione?
Come al solito sì, sembra quasi che si cerca sempre appunto il casus per farne una battaglia o per avere delle risonanze mediatiche che alla fine non portano a nulla, ecco, probabilmente sì, a vendere qualche copia di giornale.
Quindi a Genova la popolazione, sia cattolica sia non cattolica, ha interesse per cose diciamo più concrete, più profonde?
Direi ovunque senso di responsabilità prevale, le ripeto, è una questione di buon senso. Ecco, la stessa, diciamo, pacata posizione dei conduttori di bus che hanno manifestato un po' il loro disagio nel dover eventualmente guidare questi autobus è un segno che soprattutto un argomento così diciamo, non dico delicato, ma che va a interessare la maggior parte delle persone, ci vuole molto buon senso, molta più pacatezza. Ecco.
Recentemente il Comune ha scelto di cambiare la data del Gay Pride a Genova proprio per un gesto di rispetto verso la processione del Corpus Domini che era fissata per lo stesso giorno. È un altro segno in qualche modo di rispetto, di dialogo tra la città laica e la città cattolica, Genova?
Che noi dobbiamo cercare su tutto questo, ecco, da parte del mondo cattolico non c'è nessuna prevenzione, nessuna contrapposizione con nessuno. È chiaro che siamo di fronte a manifestazioni come può essere anche quella cattolica, in un processo del Corpus Domini così importante, così tradizionale, mi sembra che andare a cercare proprio, non dico lo scontro ma la contrapposizione, mi sembra antipatico. In fondo il calendario è abbondante, ecco, non è che non ci sia possibilità di poter manifestare, di poter rappresentare così le proprie opinioni, il proprio essere, senza per forza, ripeto, dover andare a cercare l'opposizione quasi. Per cui io credo che anche questo sia un segnale di voler procedere nel reciproco rispetto e nel dialogo, nell'interesse di tutti.
Burgiani, lei ha un'esperienza decennale proprio in una delle più importanti organizzazioni laicali cattoliche italiane, come appunto l'Azione Cattolica. Crede che questo sia un momento opportuno, propizio proprio per un dialogo, un confronto tra credenti e non credenti in Italia?
Io direi proprio di sì, anche perché abbiamo una enorme possibilità di fare in modo che le valenze, le credenze religiose conducano innanzitutto a una convivenza pacifica, ecco. E abbiamo anche elementi culturali che ci confortano in questo, nel senso che direi che, esempio, faccio un esempio: ieri sera a Genova c'è stato un intervento del Cardinal Scola proprio sulla questione dell'Islam e ha invitato proprio al dialogo, al reciproco rispetto, proprio perché noi ci troviamo di fronte a fenomeni che sono storici e geografici, probabilmente una volta erano molto meno, diciamo, diffusi, più ristretti ad alcune elite culturali, o adesso chiaramente sono molto più diffusi perché chiaramente con questa, diciamo, integrazione etnica, diciamo, la convivenza spinge a non limitare questi fenomeni. Però io credo che ci siano delle ottime opportunità per un dialogo interreligioso e interculturale, proprio nell'interesse del bene comune, e l'associazione su questo continua il proprio impegno proprio di formazione del proprio laicato, proprio perché attraverso il laicato si arrivi ad una presenza nella società che sia da una parte testimonianza, dall'altra convivenza pacifica.
Ma lei dice che gli spot sull'autobus non sono certo il modo migliore per iniziare questo dialogo?
Direi proprio di no, perché il dialogo non si fa con gli slogan e con le contrapposizioni, ma il dialogo si fa con il confronto sereno, con la vita di tutti i giorni. Ecco, io, se mi posso permettere una battuta, se questi personaggi avessero indetto una conferenza per portare avanti, per presentare questo slogan, probabilmente non ci sarebbe andato nessuno. Ecco.
Ed era Luigi Borgiani, segretario generale dell'Azione Cattolica Italiana, genovese, così ha commentato la vicenda degli autobus con la pubblicità atea che avrebbero dovuto girare per la città ligure. Come sapete, poi alla fine, come si è detto, ha prevalso il buon senso, è stato deciso proprio prima dagli autisti che avrebbero dovuto guidare questi mezzi e poi dalla concessionaria pubblicitaria di non permettere questo tipo di spot. La concessionaria ha detto per motivi deontologici, per lo stesso motivo si erano rifiutati gli autisti. Grazie a Luigi Borgiani, grazie anche a Pippo Corigliano, portavoce dell'Opus Dei, che sono stati i nostri ospiti. Noi ci fermiamo qui, il tema della nostra trasmissione era proprio questa provocazione che avrebbe dovuto apparire sugli autobus genovesi. Ora i titoli del TG1 delle 13.30.
BCE, grave la recessione, peserà sulle nuove generazioni. Fiat, gestione ordinaria record nel 2008, ma nessun dividendo. Crisi Berlusconi, martedì tavolo a Palazzo Chigi su auto, servono misure concordate tra i paesi dell'Unione, federalismo verso il voto finale al Senato. Obama ripete il giuramento dopo l'errore nella cerimonia di insediamento, la Kennedy ritira la candidatura per il seggio al Senato. Pronta domani la direttiva del ministro Maroni che vieta manifestazioni davanti ai luoghi di culto, la reazione della comunità islamica. Scuola, arrivano le pagelle con le nuove regole sul voto di condotta, i 6 criteri per non essere bocciati. Grandi e piccole storie di vita quotidiana nel nuovo disco di Gino Paoli che festeggia i suoi 50 anni di canzoni. Buongiorno dal TG1. Dopo la commissione...
E questa era l'apertura del telegiornale di Rai 1 delle 13.30. L'abbiamo sentita in diretta qui su 105 Live, la Radio Vaticana in diretta. Vi ricordo, tra 29 minuti invece le notizie della Radio Vaticana, il nostro radiogiornale delle 14, 30 minuti di notizie dal Vaticano e dal mondo.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.
E siamo alla seconda parte della nostra diretta di oggi. Stiamo cercando di approfondire la notizia degli ultimi giorni relativa agli autobus con la pubblicità atea che avrebbero dovuto girare per le strade di Genova. Dio non può essere ridotto a uno slogan pubblicitario, né tantomeno un discorso serio sulla sua esistenza può essere letto dalle fiancate di un autobus. Il rischio è quello di ferire la sensibilità profonda della maggior parte delle persone, sia cristiani sia appartenenti ad altre religioni, ha detto l'arcivescovo della città, Cardinal Bagnasco. La questione di Dio è estremamente seria, importante e decisiva per ciascuno, ha spiegato il porporato. Ogni persona ha continuato, si pone questo problema prima o dopo nel cammino della propria vita. Un tale argomento va però affrontato nelle forme più aderenti, più adeguate, più serie, senza abbandonarsi ad altre espressioni più pubblicitarie che mi sembrano in questo caso una ferita alla sensibilità religiosa di tanta gente, non solo cattolica. Continuiamo a sentire dei pareri su questa vicenda. Gabriella Ceraso del nostro notiziario della sera ne ha parlato con Don Gianfranco Calabrese della Arcidiocesi genovese, docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale.
La pubblicità è sempre un modo di rendersi pubblico di alcune posizioni che vogliono in qualche modo farsi dello spazio. Quindi in qualche modo dire e affermare sull'inesistenza di Dio vuol dire voler entrare in un dibattito pubblico, e quindi anche se fosse un dibattito sereno potrebbe starci, ma non vorrei che fosse un modo polemico di reagire a delle posizioni quasi di un anticlericalismo che oramai secondo me è datato come situazione, no? Perché oramai, soprattutto dopo il concilio, c'è fortissimamente una ricerca di incontro e di dialogo. Si è abbassato il livello, non siamo più nell'Ottocento. Ecco. Quindi credo che una cosa di questo tipo potrebbe invece creare delle opposizioni che invece di essere positive finiscono per diventare negative.
Tra le motivazioni c'è appunto proprio un certo senso quello che lei diceva, ossia gli atei devono essere costretti a riaffermare la propria presenza di fronte alla pervasività della presenza cattolica, dunque cercare un adeguato spazio. È così?
Ma io credo che... tentativo della Chiesa, ma sia dal punto di vista del Cardinal Bagnasco, sia da parte di Benedetto XVI, c'è da parte del Cardinal Bagnasco una ricerca di dialogo. Io vedo che tantissime volte lui cerca proprio di capire anche le ragioni degli altri, e insomma di dialogare e di non scontrarsi ordinariamente. E da parte del Papa invece c'è proprio una ricerca attraverso anche le motivazioni di un dialogo di ragione, non razionaliste, ma certamente di ragione, anche pacato con chi vuole ascoltare, con chi si mette in confronto. Quindi credo che una voler ribadire una presenza è un segno di debolezza, non un segno di forza.
Quale pensa che possa essere anche l'impatto tra la gente di una pubblicità sull'inesistenza di Dio, l'impatto sull'opinione, sulle persone?
Ma io credo che, secondo me, credo che nella società italiana è a due livelli, no? c'è un livello pratico che oramai si è abituato a tutti i tipi di messaggio, quindi di fatto un tipo di pubblicità così può colpire all'inizio, ma di fatto non incide da un certo punto di vista radicale, perché anche dal punto di vista profondo, anche perché ci accorgiamo anche noi che come Chiesa la pubblicità non è che poi sì immediatamente può essere recepita, ma poi se non ci sono delle convinzioni radicate lascia il tempo che corre, no? Sia nel positivo sia nel negativo. E se ci pensiamo, perché anche noi quante volte predichiamo, parliamo, ma poi la gente se è convinta dentro di certi valori positivi o negativi, comunque la vita scorre secondo questi valori, soprattutto circa la religiosità, che io vedo nel popolo italiano molto radicata. Poi c'è un gruppetto di quelli più radicali, ma che sono già convinti, quindi la pubblicità è semplicemente diventato un modo di dire ci siamo anche noi, perché c'è un po' soprattutto in certi circoli, io credo adesso, un po' questo tentativo, questo motivo dominante che la Chiesa parla sempre ed è sempre presente in tutte le cose. Ma io credo che il problema non sia che la Chiesa è presente, ma in una società debole, soprattutto da un punto di vista della presenza di alcuni laici, debole dal punto di vista valoriale, la presenza della Chiesa, ma soprattutto la maggioranza delle persone, interpella la Chiesa, perché vede nella Chiesa, volente o nolente, un riferimento di quei valori che vorrebbe trovare in altre figure, anche non della Chiesa, e che invece purtroppo non sono presenti. Per cui è un po' come sempre è capitato nella storia del mondo, quando la società, anche civile, ha valori o strutture molto deboli, la Chiesa diventa, per motivo pratico, un riferimento delle persone, del popolo, delle persone più semplici, proprio perché vedono nella Chiesa, negli uomini di Chiesa, che non sto parlando solo dei sacerdoti e dei vescovi, in generale, nelle persone di Chiesa, dei riferimenti di valori e di idee che diventano anche segni di speranza in una società debole come quella di oggi. Infatti nel mondo laicale, nel mondo laicista anche, non dei laici, ma laicista, alcune volte sono gli stessi laicisti che dicono: poiché noi non riusciamo a trasmettere certe idee, certi valori, allora questi spazi necessariamente vengono non presi dalla Chiesa, ma spesso anche interpellati da parte della Chiesa. Quello che mi preoccupa di più però è che non vorrei che questi modi di agire pubblicitarie oppure quasi in modo polemico creino delle contrapposizioni che in questo momento nel nostro paese non dovrebbero esserci, perché credo che sarebbe bene lavorare insieme, oppure almeno dibattere in modo non così per slogan, più a livello più profondo, ecco, questo che delle volte potrebbe essere negativo, ecco, fare una campagna pubblicitaria mi sa più di marketing all'americana che no, invece un modo ragionevole e intelligente di relazionarsi, ecco.
Quindi lei propone questo, un confronto?
Sì, un confronto come accade con persone, per esempio ci sono delle personalità anche non credenti, e spesso me ne accorgo in alcuni ambienti, tipo la cattedra dei non credenti a Milano, così anche a Venezia con il Cardinale Scola, a Genova con la cattedrale aperta col Cardinale Bagnasco, dove anche personalità non credenti si sono messe in confronto con personalità credenti per vedere in che cosa si può collaborare e in che cosa invece ci sono delle differenze. Questa contrapposizione è quasi come se davanti a gente che afferma che Dio esiste, persone che dicono Dio non esiste, mi sembra quasi un dibattito che per certi aspetti è infruttuoso, è semplicemente una contrapposizione tra mura e frontali, no? E invece di aiutarsi bisogna costruire dei ponti, credo, se vogliamo lavorare insieme, non dei muri.
Ho visto la gente della mia età andare via lungo le strade che non portano mai a niente, cercare il sogno che conduce alla pazzia, nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già, dentro alle notti che dal vino son bagnate, dentro alle stanze danza da pastiglie trasformate lungo le nuvole di fumo del mondo fatto di città. Essere contro di ingoiare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto ai bordi delle strade. Dio è morto nelle auto prese a rate. Dio è morto nei miti dell'estate.
E abbiamo ascoltato Don Giovanni Calabrese della Diocesi di Genova, docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale. L'intervista era di Gabriella Ceraso. Con questa intervista noi chiudiamo la nostra diretta, ci siamo occupati della vicenda della pubblicità che avrebbe dovuto apparire sugli autobus della città di Genova, come già successo in Spagna, Gran Bretagna, Stati Uniti e Australia. Grazie ai nostri ospiti. Da Fabio Colagrande un ringraziamento anche ad Alvaro D'Amico alla parte tecnica e Farorma e Luciana Fantini in regia. Ancora buon pomeriggio e buon ascolto con i programmi di 105 Live.